Buongiorno
allora,
a tutte e
aggiungo
tutti.
Alcune cose
a Sandra Ilaca,
allora, il mio sarà
mia
un
compagna
dell'intervento che ha fatto adesso Carlo in continuità.
Abbiamo deciso di fare il nostro
anno che in Italia, oltre appunto 41 bis, eccetera, abbiamo un gruppo di prigionieri e prigioniere rivoluzionari che sono in carcere proprio questi giorni. È l'anniversario di questi qui da 44 anni. Sono quasi tutti i militanti che sono stati catturati nel fatidico '82 è stato l'apice di tutto il ciclo degli anni 70. Nell'80 furono arrestati più o meno 1000 persone e adottate 1200. Naturalmente la maggioranza aveva una partecipazione limitata ai movimenti, quindi non ha subito condanne di ergastolo. Gli ergastoli sono stati solo come una parte di questi innocenti. Questi che sono in carcere, che sono esattamente 15 attualmente, tutti militanti tra le brigate sociali, tra i cittadini romani, sono ancora dentro perché non hanno mai accettato una forma di avvenimento di resa, di capitolazione, di dissociazione. In Italia abbiamo assistito a fenomeno spettacolo appunto di vari tradimenti che hanno decimato le fila rivoluzionarie degli anni, soprattutto a
l'importanza
noi diciamo a noi mi presento anche perché non lo sa, insomma, faccio parte di questo concorso rosso internazionale che è un'entità molto ma trasversale ad altri paesi
la
nostra formazione parlo su questo perché è interessante fu fatta proprio alla fine degli anni 90 prigionieri rivoluzionari in carcere in dialettica proprio sul rifiuto delle derive di dissociazione e di resa. Cioè, al di là dei tanti errori che si possono fare nei percorsi rivoluzionari di integrazione sociale e anticoloniale e anticapitalista, comunque gli errori ce li dobbiamo vedere fra di noi, nei ranghi nostri, e non trasformarla in una moneta di commercio per i compassioni, per i dominanti. Questa è una regola che ho fatto quasi da anni, che è sempre stata vera in tutti i cicli storici, perché anche se l'Italia ha avuto delle situazioni così pesanti con il fenomeno di
نحن مختلفون في أصواتنا في أصولنا في طبقاتنا الاجتماعية وتجاربنا السياسية الاعتراف بهذه الاجتماعات ليس ضعفا بل هو أن نحن القوى لتحقيق الأدوات التقليدية نحن نرفض أدوات النضال التقليدية
الإضاءة التقليدية التي تشكل فرصة للإمبيو على التجهيز لهم تنظيمات أكثر أفقية تحول الغداء إلى قوى جماعية هناك فجوة كبيرة بين الشباب والهيئات السياسية التقليدية أحزاب ورقصات ليس رفضات عشوائية بل لأنها
rappresentano proprio la coerenza e il coraggio perché è chiaro che oltretutto non rinunciando e alimentando la propria identità non è che sono degradati su questo dipende proprio dalla risposta che i militanti danno. C'è una risposta attiva, viva, restano e qui citerò subito un esempio che partecipò alla formazione
هذا الجيل يحصل أمام التشويه والقرار كيف يمكننا تنظيم هذا الصداقات بناء مستقبل سياسي دائم على وجه التقليدية البيضاء بل يستوعب الجميع في معركة واحدة ضد السيطرة هذا الرابط العنيف هو ما جعل هذا الجيل يصمد أمام القمع والتشويه التحدي الآن هو كيف ننظم هذه العلاقات ونبني مستقبلا سياسيا لا يعتمد على الدور العالمي بل يستوعب الجميع في معركة واحدة ضد
النظام والرسول مantenuto io questa dialettica con l'esterno, con i movimenti, e quando è stato liberato a chi gli chiedeva appunto, soprattutto il giornalista, in prima persona era senza, prima si citava tutti sconvolti, ma come ha fatto a sopravvivere a 41 anni di carcere? Lui molto serenamente diceva, non è merito mio, è merito del collettivo, dei movimenti, del mio rapporto con loro, è un merito sempre collettivo. Questa è proprio una bellissima risposta, perché noi non, a noi non piacciono gli eroi, come direbbe Bertolt Brecht.
Queste divergenze beato il popolo che non ha bisogno di eroi.
Abbiamo bisogno di eroismo, sì, perché a quei livelli lì è anche eroismo, ma non gli eroi. E lui rende merito a quella che è la dimensione collettiva, comunitaria. D'altronde, è già risuonato negli interventi precedenti, sulle cose da fare oggi, qual è una delle cose fondamentali? È solidarietà e senso comunitario. Senza queste cose qua non sarebbero esistiti né i cicli di lotta degli anni 70, né la classe operaia che ha avuto questa forza, questa grande dignità e identità in certi anni. E su quella base lì poi si possono fare altri passi. Però questa di sicuro è la prima cosa, secondo me, da alimentare. Sono d'accordo appunto con chi ha parlato prima, che dobbiamo alimentare oggi, tanto più nelle società come le nostre occidentali, che sono estremamente disgregate, perché lo sappiamo che uno dei punti di forza del popolo palestinese e di tanti altri popoli oppressi è che questo spirito, questa vita comunitaria, comunque in buona parte ce l'hanno ancora, nonostante gli sforzi del capitalismo di non darli di vari veleni disgreganti. Quindi questa cosa qua è per capirsi sul valore. Allora, quando si formò nella fine degli anni 90, l'SRI si formò prima di tutto all'interno delle prigioni, cioè furono dei nuclei di prigionieri che formarono una piattaforma di mutuo soccorso, di mutuo aiuto, quando qualcuno in Turchia o in Spagna o in Italia qualcuno faceva una lotta, di fare suonare questo e di avere dei momenti anche di lotta comune attraverso i paesi. Questa piattaforma significativamente la chiamarono.
Questa frattura ha aperto la strada a forme nuove di organizzazioni, più orizzontali, più veloci, più legate ai bisogni immediati. La generazione palestina si muove con codici diversi, non le interessa per i problemi del passato.
La chiamarono 19 giugno del 99, perché fu fatta nel 99. 19 giugno, molti lo sapranno, una data storica, fu l'enorme massacro che il regime capitalista del Perù a direzione socialdemocratica all'epoca operò contro i prigionieri del Sendero Luminoso, il Partito Comunista del Perù, che conduceva la guerra popolare di lunga durata. Massacrarono un paio di giorni 300 donne e uomini in due prigioni, una cosa micidiale. Dunque questo il Partito Sendero Luminoso trasformò in loro onore il 19 giugno nella giornata, effettivamente la chiamarono giornata dell'eroismo rivoluzionario. E i prigionieri appunto nel 99 riprendono questa data significativamente proprio per dare un senso anche di continuità fra le lotte, fra le rivoluzioni. E contemporaneamente formammo il Soccorso Rosso Internazionale all'esterno, che appunto tra l'altro comprendeva ex
prigionieri.
Ancora una cosa sulle date, ricordiamoci, si è parlato appunto del precedente 41 bis, come si è arrivati all'articolo 90. Le carceri speciali, gennaio 82, soprattutto è molto simbolico perché fu il punto forse più alto della lotta rivoluzionaria in Italia all'epoca. Era il sequestro Dozier, era un boia della NATO, un boia in Vietnam, generalone americano ovviamente, era stato catturato dalle Brigate Rosse e fu liberato solo grazie alle torture. All'epoca il governo italiano aveva sdoganato in modo proprio preciso l'uso della tortura scientifica e purtroppo i risultati li ottenevano. Quindi in quella vicenda lì si incrociano almeno tre elementi. Intanto il punto alto della lotta rivoluzionaria, perché la NATO fu toccata al punto più alto, che uno dei punti più alti che mai fosse successo in Europa. Quindi questo livello qua, dall'altro appunto la questione della tortura, la questione di come lo Stato e l'imperialismo risponde a queste cose. Naturalmente la tortura italiana fu fatta da Sghierri sotto supervisione e coadiuvati dalla onnipresente CIA, forse anche il Mossad, questo lo sappiamo, ma e poi la resistenza o il crollo. Molti militanti crollarono, uno di quelli che resistette, praticamente a 3 giorni di tortura, e poi gli sgherri lo sbeffeggiavano, diceva vabbè, non ci interessa più torturarti, gli altri se la sono cantata. Cesare Di Lenardo, che era un giovane operaio all'epoca, parliamo di un ventenne, 22 anni giù di lì, e lui è ancora in carcere oggi, a 44 anni dopo, e su una fermezza ideologica e politica, quella che citavo precedentemente. Loro, quando si parla di questo, dicono: non ci presentate appunto come super donne, super uomini. Loro dicono: noi siamo espressione della forza della lotta di classe, della lotta antiimperialista in Italia di quel ciclo là. Anche questo è un segno di modestia e di senso collettivo, ma che è importante che noi raccogliamo, perché voglio dire che in un paese occidentale si sia espresso un tale livello di forza, di dignità, bisogna capire il valore. Credo che un salto di qualità è stato fatto, è una forza per noi come classe, appunto, quando spesso parliamo di classe, la classe cos'è? La classe è avere anche questa identità qua, siamo fieri della rivoluzione sovietica, della rivoluzione cinese, del Vietnam, tante cose, queste fanno parte di queste nostre, oggi dell'eroismo palestinese, e queste sono quelle cose che ci fanno dire, come è stato detto, che è possibile resistere, è possibile lottare, è possibile andare avanti, perché spesso il nostro nemico è la demoralizzazione, l'autocensura, il non avere più coraggio, la speranza di lottare. Queste sono dimostrazioni che si può resistere, che si può andare oltre. E su questo mi riaggancio anche al discorso su Alfredo Cospito, perché la mobilitazione per lui è stato un salto di qualità enorme, perché per la prima volta non solo si è rotto il tabù del 41 bis, che in sostanza lo Stato gestiva con la narrazione sono i mafiosi, che poi anche quello è tutto da discutere, visto che i grossi mafiosi sono al potere, non sono i picciotti in galera, ma lì si è rotto questo tabù, si è visto intanto che cos'è un trattamento di tortura, che comunque non merita nessuno, e secondo, si è arrivati a una mobilitazione che ha coinvolto per esempio i sindacati di base. Adesso qui avevamo appunto rappresentanti del SICOBAS, ci ricordiamo che quell'epoca là SICOBAS, anche l'USB e altri sono scesi in piazza, hanno fatto dei segni di solidarietà, hanno aperto i microfoni durante i comizi dicendo sì, oltre alla repressione contro i sindacati, contro i picchetti eccetera, c'è anche questa repressione, cioè c'è stato un salto di qualità fondamentale a riconoscersi come classe, come fronte, di fronte a una repressione che in varie gradazioni ci coinvolge tutti. Appunto prima Carlo diceva il rischio meno del 41 bis, non è tanto quello, è che proprio il tutto è tenuto insieme dalla stessa logica di classe e imperialista, tra l'altro. Quindi oggi infatti un'altra cosa che e questo secondo me oggi ci dà speranza di poter dare una continuità su questo salto di qualità che c'è stato, oggi un altro salto di qualità è il fatto di trovarci una decina o anche più, a che punto siamo?
Dammi un segno, sono passati 10 minuti,
no, se no quelli cominciano poi a tirarmi
tranquillo. Questo è l'ultimo.
10 minuti, allora oggi ci sono più di 10 militanti o semplici proletari palestinesi che sono stati arrestati, incarcerati in questi ultimi mesi. I vecchi compagni che li ricevono nelle loro sezioni a Rossano, a Terni, ad Alessandria e altrove, nelle sezioni speciali, sono tutti contenti, tra l'altro, perché si ritrovano questi giovani, spesso espressione di tutto un altro mondo che loro non conoscono in parte, e si creano queste commistioni di solidarietà. Ovviamente in carcere la solidarietà è molto facile, diciamo così, tra virgolette, nella sofferenza le persone si uniscono facilmente, e anche di mondi diversi, e questo ma a noi permette anche oggi nelle sezioni speciali di avere delle presenze politiche significative, cioè ci sono i palestinesi, ci sono arabi da prima, ci sono curdi, ci sono pakistani, tutti albanesi, tutti imputati ovviamente associazione sovversiva, banda armata eccetera, come i nostri vecchi compagni che sono condannati, ipercondannati per questo, o come più recentemente molti soprattutto dell'area anarchica. Quindi noi abbiamo una situazione anche carceraria che evolve in un senso interessante, certo non è interessante stare in galera, ma se ci si è, voglio dire, bisogna cogliere gli aspetti positivi. La difesa dei prigionieri, la difesa politica, non umanitaria solo, la difesa del senso del perché si è in carcere, della difesa delle ragioni e delle motivazioni di lotta è l'atto principale. E questi sia i palestinesi, abbiamo avuto l'esempio di Anna che è luminoso, anche lui come si è difeso, le dichiarazioni che ha fatto, l'attitudine che ha, che è come quei vecchi compagni o altri, appunto Cospito, eccetera. Cioè, questo tipo di attitudine è quello fondamentale di fronte alla repressione, non cedere. Poi è difficile, è chiaro che e lì interviene anche la solidarietà, quello che diceva Georges Abdallah. Lui ha resistito, ma non solo per questo suo non cedimento, ma perché è stato sostenuto. Pensiamo che Georges Abdallah aveva ultimamente delle manifestazioni davanti al carcere, parliamo di un carcere piazzato tipo a Tolmezzo o a Lampedusa, per dare l'idea di distanze, e ci andavano 2-3 mila persone a manifestare sotto, davanti. Quindi queste cose lui le ricettiva, e come. Quindi io dico, la questione è proprio il fronte contro la repressione. Cito solo en passant così tutti i fatti che ultimamente ci possono interessare. I palestinesi, già detto, ci sono attualmente resistenze in carceri in Irlanda, in Grecia, in Spagna, in Euskadi, in Germania, addirittura questi vecchi militanti della RAF che sono catturati 30 anni dopo e che sono sempre, come quelli citati, fermi nelle loro posizioni. Gli antifascisti a Budapest, di cui abbiamo visto ultimamente la condanna che hanno avuto appunto Maya, Gabri e Anna a 8-7 anni, carcere ungherese con i nazisti come carcerieri. Abbiamo i portuali, in particolare fra i sindacati di base, che sono accusati di associazione a delinquere. Cioè abbiamo anche questi passaggi repressivi che noi possiamo assumere proprio in una logica di fronte. Se li isoliamo, se ognuno si fa il suo caso a sé, è chiaro che diventano casi difficili o in cui si perde questo filo di appartenenza. Invece la questione è proprio di stare insieme. Direi anche che con le distanze politiche che a volte ci sono, e concludo col caso dell'Asca, della Scatasuna. A Scatasuna, diciamo, noi siamo qui, non so quanti, ma almeno un'area politica come la mia, un po' di diffidenza l'abbiamo sempre avuto, perché nel passato, insomma, hanno giocato un po' i buoni e i cattivi, si separavano, insomma, hanno fatto anche alcune cose, diciamo, pure brutte. Però in questo caso qua, dopo gli scontri del 31, hanno avuto una posizione, bisogna dire, corretta. Appunto, non hanno fatto prese di distanza, hanno difeso la manifestazione in tutte le sue componenti, quindi coprendo quelli che hanno fatto gli scontri e dicendo che appunto il futuro sta nella lotta, che bisogna andare avanti e che bisogna difendere tutti, eccetera. Quindi ci sono degli avanzamenti che bisogna anche saper registrare, no? Non è che la gente resta sempre brutta o arretrata, ci sono degli avanzamenti. Credo che sul fronte dell'antirepressione effettivamente oggi c'è questo avanzamento, anche perché la situazione di guerra, del fatto che la guerra può arrivare anche qui, che il mondo sta degenerando in quel senso, ce l'ha molta gente, anche della gente comune. E questo è anche una cosa che possiamo cogliere e trasformare in un punto di forza nostro, se avanziamo anche noi. Cioè, il fatto che il sistema non ha più delle possibilità di sviluppo e cose da offrire, se non che l'orrore della guerra imperialista, che appunto lo disse pure il Papa, ci sarà la terza, anzi ci siamo già dentro. Vale a dire, è chiaro che quella è la dinamica, e su questo piano qua, diciamo, noi dobbiamo offrire alla gente, alla nostra classe, una prospettiva che sia credibile e cominciare a costruirla. Questa, direi che è un ultimo esempio, è Minneapolis negli Stati Uniti, insomma, lì sembra proprio guerra civile strisciante, e anche lì assistiamo al fatto che masse enormi sfuggono a quella che è il controllo, la narrazione, il ricatto istituzionale, cominciano a porsi sul terreno della lotta, dell'organizzazione indipendente, eccetera. Diciamo che chiaramente bisognerà, facendo tutti i passi intermedi, piccoli anche, che possiamo fare tutto, ma offrire sempre di più queste due prospettive: solidarietà e resistenza, come ci affianchiamo ai palestinesi e ad altri popoli che sono in lotta nel mondo. cito solo per esempio gli indiani, l'India di cui non si parla proprio, che stanno affrontando una guerra di sterminio anche lì. Lì c'è una guerra popolare rivoluzionaria da decenni e soprattutto negli ultimi anni, e stanno affrontando dei massacri micidiali, ma sono anche lì dei punti avanzati della rivoluzione nel mondo. Siccome credo che abbiamo una visione che la rivoluzione è un processo storico che prenderà grandi epoche, neanche una, ma che va un po' di qui, un po' di là, un po' in Asia, un po' in Africa, un po' nelle Americhe, un po' anche si spera in Europa, questo bisogna cogliere e solidarizzarsi assolutamente a quelli che sono i punti avanzati che ci sono oggi, e quindi dobbiamo vederli per quelli che ci sono oggi e sostenerli in tutti i modi. E appunto io concluderei su una cosa, che solidarietà e resistenza ci servono per costruire sempre più le nostre forze, e che, come abbiamo detto in una formulazione sintetica, trasformandone una un po' più teorica di Lenin, ma insomma noi siamo nell'epoca in cui abbiamo la nostra unica prospettiva è trasformare le guerre dei padroni in guerra ai padroni. Questa è la prospettiva in cui situare la stessa solidarietà e resistenza. E buonasera a tutti.